Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, stamattina ci sono io, Michela Ricale, a darvi il buongiorno con qualche riflessione sull'ordinanza emessa lo scorso 26 gennaio dalla Corte Internazionale di Giustizia. Di cosa si tratta? Di una cosa destinata a fare la storia del diritto e delle relazioni internazionali. Ma lasciate che provi a spiegarvi perché la penso così. Insomma, venerdì scorso la Corte ha dato lettura del testo dell'ordinanza con la quale impone delle misure cautelari ad Israele nell'ambito del processo che il Sudafrica ha iniziato in relazione alle violazioni della Convenzione per la prevenzione e la punizione del reato del crimine di genocidio. In pratica, il Sudafrica ha portato Israele davanti alla Corte Internazionale di Giustizia perché ritiene che Israele stia violando a Gaza la Convenzione contro il genocidio. Non solo questo, ma sostiene anche un'altra cosa, che nel frattempo che la causa venga istruita e si concluda, questo tempo potrebbe portare il compimento di danni irreparabili al popolo palestinese. E quindi chiede che la Corte si pronunci ancora prima di iniziare l'istruzione del processo con misure cautelari, significa prima del giudizio, perché ci sono degli elementi talmente evidenti che probabilmente effettivamente quello che sta succedendo a Gaza è un genocidio, che la Corte è chiamata a intervenire. E la Corte miracolosamente interviene, non solo rifiuta di archiviare il caso come Israele aveva richiesto, con ciò sancendo di fatto dando un duro colpo all'impunità che da sempre ha protetto Israele, che non è mai stato chiamato in maniera sostanziale a rispondere delle proprie azioni. Quindi non archivia la causa, quindi decide che il processo contro Israele si farà e impone delle misure cautelari, cioè dice sì, a me, considerando tutte le prove che sono state fornite, a me pare proprio che a Gaza si stiano compiendo atti genocidiari, e quindi impone una serie di misure. Che cosa dice? Molti sono rimasti delusi dal fatto che, nonostante il Sudafrica avesse chiesto il cessate il fuoco, la Corte non si è espressa in tal senso. Ma attenzione, ha dato un cessate il fuoco di fatto, perché prima di tutto ha precisato che la Corte non è che è chiamata a esprimersi sulla legittimità in generale della guerra o del conflitto tra Israele e palestinesi, ma è chiamata a decidere in un perimetro ben specifico, che è quello della Convenzione contro il genocidio. Poi, richiamando la definizione di genocidio, richiamata all'articolo 2 di detta convenzione, dice: considerando che la definizione di genocidio, e per genocidio si intende qualsiasi degli atti seguenti commessi con l'intento di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, uccidere membri del gruppo, causare gravi lesioni fisiche o mentali, infliggere deliberatamente al gruppo condizioni di vita a portare alla distruzione fisica totale o parziale, imporre misure intese a prevenire le nascite all'interno del gruppo e trasferire con la forza bambini del gruppo in un altro gruppo. Insomma, bene o male, anche a una lettura così superficiale ci si rende conto che queste sono le tattiche standard che utilizza l'esercito israeliano nelle sue operazioni militari di Gaza. Quindi dire che queste cose non possono essere più fatte già impone un vero e proprio stop alle operazioni come sono state portate avanti finora. Ma non solo, perché questa è solo la prima delle misure cautelari che sono state imposte. Infatti, la sentenza continua dicendo che non solo lui non lo deve fare, deve adottare tutte le misure a sua disposizione per prevenire e punire l'istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio. Nel corpo della sentenza sono citati alcuni di quei comunicati che i membri del governo hanno rilasciato pubblicamente alle televisioni, dove definivano gli abitanti palestinesi di Gaza come animali. Quindi ecco, queste cose hanno avuto certamente un peso. Poi deve adottare tutte le misure efficaci ed immediate per consentire la fornitura di servizi base e assistenza umanitaria urgentemente necessari per affrontare le avverse condizioni di vita dei palestinesi. Deve adottare misure efficaci per prevenire la distruzione e garantire la conservazione delle prove e presentare un rapporto su come sta adempiendo a questi obblighi entro un mese. Ecco, diciamo che di fatto lo possiamo dire, la Corte Internazionale di Giustizia ha imposto un cessate il fuoco a Israele, che deve immediatamente interrompere le operazioni così come le ha portate avanti finora. Ma non solo, la sentenza è importante anche per un altro motivo, perché riconosce i palestinesi come gruppo, come soggetto rilevante, come gruppo rilevante ai fini della convenzione, così dando un'altra sberla alla narrazione israeliana, che continua a chiamare sempre i palestinesi che vivono a Gaza, come i palestinesi in generale, a chiamarli arabi. È difficile sentire un israeliano che parla dei palestinesi chiamandoli in quanto tale, li chiamano sempre arabi, anche in quella serie televisiva tanto vista su Netflix, Fauda, non ci si fa quasi mai riferimento agli abitanti della Cisgiordania come palestinesi, sempre solo come arabi. E questo anche è un altro schiaffo dato dalla Corte Internazionale di Giustizia. Ma questo è il dato strettamente giuridico, ma c'è un dato politico incredibile, cioè questo rivoluziona, impone un rovesciamento della prospettiva con cui tutti gli stati fino adesso si sono rovesciamento di prospettiva con cui gli stati si sono approcciati alla questione palestinese, perché se fino a prima, al giorno prima del 26 settembre poteva, diciamo, essere ancora valida per chi malafede, ovviamente, tutta la retorica che Israele ha diritto alla difesa dell'esercito più umano e buono del mondo, e di tutte queste cose della maggiore democrazia del Medio Oriente, che bisogna sta esercitando solo il diritto all'autodifesa. Ecco, tutte queste cose dalla sentenza non potranno più essere detti, perché anche la Corte l'ha detta evidente, ci sono delle prove che fanno purtroppo sospettare che il Sudafrica c'ha ragione. Quindi non possiamo aspettare che il giudizio sia concluso prima di imporre qualche azione. Il dato politico è che immediatamente dopo la sentenza, da una parte ci sono tutti quegli stati, una parte di stati che ha accolto con favore la sentenza e richiamato immediatamente Israele al rispetto della sentenza, addirittura l'Unione Europea ha richiamato Israele al rispetto della sentenza, è stato convocato immediatamente un consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere delle misure da adottare affinché Israele garantisca questi comportamenti come imposti dalla Corte. E poi invece ci sono quegli stati che continuano, come il nostro, imperterriti, addirittura arrivando a dare degli antisemiti alla Corte Internazionale di Giustizia. Ma non solo, non è un caso che immediatamente dopo questa sentenza sia improvvisamente esploso, apri virgolette, lo scandalo UNRWA. Che cosa è successo? All'improvviso, fonti americane e israeliane, uno delle due, poco conta, sostengono il coinvolgimento di alcuni funzionari dell'Agenzia Speciale delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, UNRWA, sospetta un loro coinvolgimento con i fatti del 7 ottobre. ottobre, un coinvolgimento con Hamas. Allora, non sono state portate alcune prove, sono solo dichiarazioni che sono state fatte. Immediatamente dopo queste dichiarazioni c'è stato il finimondo. Finimondo dalle nostre parti, insomma, perché noi italiani siamo gli unici, siamo uno dei 9 stati che ha sospeso il finanziamento dell'UNRWA a seguito di queste fantomatiche accuse. La cosa incredibile è che ci siamo affrettati a togliere i soldi a un'agenzia sulla base di allegazioni meramente riportate da fonti, voglio dire, meno che parziali, e invece di fronte a una sentenza della Corte di Giustizia ci permettiamo ancora ci permettiamo di discuterla come fa il nostro ministro Tajani e continuare a dire se rimarremo a fianco di Israele, perché attenzione, adesso continuare a dire rimarremo a fianco di Israele significa mettersi in una posizione molto complicata, perché qualora Israele dovesse risultare colpevole alla fine del processo, dovesse essere condannato per genocidio, allora anche tutti gli stati suoi alleati potranno fare la stessa fine, perché il genocidio in questa convenzione è considerato un crimine talmente odioso che non solo il fatto compiuto viene punito, ma anche la complicità. E certamente la posizione dell'Italia, che continua a fornire armi, continua a fornire assistenza diplomatica, cioè assistenza politica, significa certamente essere coinvolti in un genocidio. E in particolare poi l'Italia dovrà fare i conti con un problema di non poco conto, e ossia quelle migliaia di cittadini italiani con doppia cittadinanza italiana e israeliana che si sono, dopo i fatti del 7 ottobre, arruolati nell'esercito israeliano e in questo momento stanno compiendo atti che, dice la Corte di Giustizia, probabilmente sono atti genocidari. Ecco, questi soggetti, quando rientreranno in Italia, dovranno essere perseguiti dalla giustizia, ossia la giustizia dovrà indagare se quello che sono andati a fare in Israele, a Gaza, è un crimine di guerra. E se la Corte di Giustizia dice che quelli sono crimini di guerra, beh, c'è solo da attivare la nostra giurisdizione, perché non credo che nessuno di noi voglia che qualcuno colpevole di aver compiuto genocidio passeggi libero per la strada. Ecco, io credo di aver parlato abbastanza, sì, insomma. È veramente un fatto, questa sentenza è stata veramente un fatto storico che segna la linea tra il prima e il dopo. Se prima un qualche alibi poteva essere ancora ostentato da chi continua a sostenere le pratiche genocide israeliane, ecco, dopo il 26 la prospettiva cambia e ci aspettiamo che il governo italiano si adegui. Concludo infine con una nota di colore. Tutti i punti dell'ordinanza che vi ho sommariamente descritto sono stati votati nominalmente dai singoli giudici che compongono il collegio. Sono 17 giudici e la maggior parte dei punti sono stati votati 15-2, cioè quindi con una stragrande maggioranza. Soltanto il giudice israeliano nominato ad hoc per l'occasione e la giudice ugandese non hanno votato contro. Però per alcune disposizioni, come quelle che riguardano l'imporre ad Israele di consentire l'accesso adeguati aiuti umanitari e l'imporre a Israele di perseguire giudizialmente chi fa apologia di genocidio pubblicamente, è stata addirittura votata a favore anche dal giudice israeliano. Cioè, in pratica, solo la giudice ugandese ha votato contro a tutti tutti i a tutti i punti. Posizione della giudice però che è stata immediatamente disconosciuta dal governo ugandese, che con un comunicato stampa ci ha tenuto a precisare che la posizione espressa in queste votazioni non corrisponde affatto al governo, alla posizione del governo ugandese. Insomma, staremo a vedere quello che succede. Cioè, di fatto che entro un mese Israele dovrà produrre il primo report e quindi potremo avere un primo aggiornamento, ma tante cose si stanno muovendo, quindi teniamoci aggiornati. Buon proseguimento, grazie per l'ascolto, un abbraccio a tutte e tutti, ciao!
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.